Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un grandissimo autore di cui è possibile rivedere in DVD grazie all'iniziativa della Flamingo Video una quindicina di titoli. Stiamo parlando di Roberto Rossellini, di cui appunto per la Flamingo Video sono usciti questi titoli di cui parlavo, e siamo in compagnia oggi in studio di Renzo Rossellini, il figlio di Roberto Rossellini, e di Elena Catozzi, che si è occupata dei contributi speciali appunto contenuti in questi DVD. Benvenuti ai miei ospiti intanto.
Grazie a voi. Grazie. E un gran saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Dunque, dicevamo, la possibilità finalmente di rivedere in DVD molti dei film di tuo padre. Alcuni di questi non erano pubblicati da moltissimo tempo.
Soprattutto parlando dei film più vecchi, i materiali e le edizioni che erano ancora in circolazione erano in pessima qualità. Immagina una pellicola girata nel 1945, in che condizioni poteva stare. Invece molti di questi film sono stati restaurati e quindi sono usciti in DVD in ottima qualità. Finalmente i film si vedono bene e si sentono bene, perché anche il sonoro dei vecchi film viene distorto, e quindi si scoprono cose anche da un punto di vista uditivo e visivo che fino adesso non si sono mai viste. Quindi è una qualità ottima di lavoro fatto grazie a Cinecittà Luce, e poi i contenuti speciali, che sono appunto gli extra. Oltre al film ci sono commenti di anche testimoni dell'epoca dei film, di persone che sono stati a girare il film insieme a mio padre, come il caso di Carlo Lizzani, ora novantenne, che era sul set di Germania Anno Zero nel 1947, e durante quelle riprese di quel film ha pure incontrato quella che sarebbe diventata sua moglie per una vita.
Tra l'altro, ovviamente, in questi commenti ci sono anche i tuoi commenti al lavoro di tuo padre.
Sì, ci ho tenuto a essere presente in ognuno, perché soprattutto per spiegare quello che avrebbe detto mio padre di quel film. Ho detto quello che mio padre mi ha raccontato di ogni film.
Perché alle volte la critica, anche devo dire in ottima fede sicuramente, però alle volte tende a sovrapporre a Roberto Rossellini, all'arte di Roberto Rossellini, magari anche semplicemente delle categorie di pensiero che un po' non gli appartenevano.
Ma spessissimo. Infatti mio padre si arrabbiava moltissimo andare alle sue retrospettive, perché sentiva questi soloni che dicevano cose sui suoi film dandogli intenzioni che lui non aveva mai avuto. E soprattutto si arrabbiava leggendo le critiche, che magari grandi critici cinematografici si perdevano per pagine a raccontare di dettagli, di come aveva usato un obiettivo piuttosto una macchina da presa, un dettaglio di inquadratura estetica, senza capire il contenuto del film. Ma mio padre diceva che i contenuti dei suoi film erano urlati, non sussurrati, e che si sorprendeva che i critici non lo comprendessero.
Quando mi capita di parlare dei film di tuo padre, una parola che evito in ogni modo è la parola estetica rosselliniana, sì. Perché sono sicuro che a tuo padre non sarebbe piaciuta per niente. Ma tu parlavi dell'inquadratura, no? Che ovviamente è una di quelle categorie di cui parlavamo, di cui spesso i critici ovviamente si servono, no? Per giudicare il lavoro della maggior parte dei registi. Tuo padre aveva un modo di guardare alla realtà che quasi cancellava l'esistenza della macchina da presa. Era un po' come se dicesse: questa non è un'interpretazione della realtà, questo è l'occhio di un uomo che sta guardando quello che gli è di fronte.
Così, infatti, soprattutto nei suoi film storici, e ne ha fatti tanti, ha raccontato la storia dell'umanità attraverso i suoi film e le serie televisive, dal Neolitico alla conquista della Luna, passando per grandissimi momenti del pensiero umano, E quindi ci sono film su Socrate, ma c'è uno dei suoi ultimi film, è Un Messia, detto qui alla Radio Vaticana, ha detto, e in cui lui appunto cercava di girare il film, di rappresentarlo come se fosse stato lì in quell'epoca e gli eventi gli passassero davanti agli occhi, e li riprendeva con la macchina da presa. Quindi c'era questa volontà di verità, di ricostruire una verità dell'epoca, la gente come era vestita. Infatti in questi film è sorprendente vedere come girava, oltre che la storia del personaggio, o nel caso di grandi pensatori, della loro parola. La parola affascinava mio padre soprattutto, anche nel caso del Messia, di Gesù, raccontando Gesù Cristo, c'è la parola, cioè Dio che si fa uomo e racconta e spiega che l'amore verso gli altri, verso il prossimo, è il maggiore e il più grande dei valori. E infatti si sofferma più su questi aspetti che su altri aspetti. E poi dice la vita quotidiana ai tempi di, cioè nel caso di Luigi XIV cominciamo con la medicina ai tempi di, vediamo la morte del cardinale Mazzarino con i medici che lo assistono e si capisce com'era la medicina ai tempi di Luigi XIV. Finisce con un pranzo a corte di Luigi XIV e come si mangiava ai tempi di, come mangiavano i ricchi in caso di Luigi XIV, certo. Perché poi c'erano i poveri che morivano di fame, e anche questo è detto.
Tra i titoli che vengono presentati c'è veramente un po' di tutto, no? Perché ci sono sia i grandi classici tipo Roma città aperta, Paisà, ci sono i film, quelli comunemente indicati come la trilogia della solitudine, comunque insomma i film che girò con Ingrid Bergman, poi ancora i film più recenti, c'è intanto il documentario India, che appunto era una delle cose veramente molto rare e poco viste, e poi appunto questi film dedicati al pensiero, no? agli uomini di pensiero. C'è, a proposito di questi film, volevo dire, finalmente disponibile la versione della paura con il finale che tuo padre aveva montato, e non la versione che invece è sempre passata in televisione, Non credo più all'amore, che era stata poi montata nel 57 o 58, credo, dal produttore, no? per rilanciarlo sul mercato.
Ma sì, ma questo è anche la violenza fatta su quei film in quegli anni era terribile. Non è uscito con la Flamingo questa versione, ma io sto cercando di far riuscire il primo film su un santo che ha fatto mio padre, che era San Francesco, il Francesco Giullare di Dio, che è stato il film più censurato di mio padre. Cioè il film manca di 5 minuti all'inizio, che è la rappresentazione del mondo prima dell'arrivo di Francesco attraverso gli affreschi di Giotto, non un'interpretazione sua. Certo, quindi la mostruosità, la paura, sono 5 minuti di prologo fondamentale, perché poi quando arriva Francesco e la sua parola cambia il mondo in realtà, e cambia anche la Chiesa secondo come la rappresenta Francesco o come l'auspica Francesco. E quindi il prologo è stato tagliato. Poi c'è uno dei fioretti, il film è descritto attraverso gli 11 fioretti. Ce n'è uno, è che Francesco arriva in un paese e c'è una donna che è tenuta ai margini, fatta soffrire perché è una prostituta, e lui abbraccia e redime la prostituta. E nel 1950 la censura tagliò questo fioretto. E infatti in nessuna versione c'è.
Ma queste copie sono invece disponibili alla Cineteca Nazionale, quindi trasferibili su DVD?
Io ho fatto un lavoro di ricerca come un detective attraverso il mondo e ho ritrovato il prologo in una versione americana in un archivio della Kodak a Rochester, e quindi sono riuscito a riprenderlo e ce l'ho. L'episodio con la prostituta a Gubbio non c'è, non si è trovato in nessuna parte del mondo.
Volevo chiedere adesso ad Elena Catozzi, che appunto dicevamo è la curatrice dei contenuti speciali dei DVD, intanto qual è stato il criterio con cui sono stati scelti gli ospiti chiamati a parlare?
Dunque, noi abbiamo cercato di arricchire questi cofanetti, insomma questi DVD, tra l'altro i film sono già preziosissimi insomma di per sé, quindi diciamo che non necessitavano di particolari arricchimenti, ma insomma abbiamo cercato un po' di scardinare quell'immagine anche un po' naif che c'è di Rossellini, spesso appunto anche non precisa, non corretta, e di insomma di far venire fuori anche tutte quelle connotazioni legate appunto insomma a Rossellini, tra virgolette filosofo, scienziato e comunque interessato alla divulgazione della scienza, della conoscenza, quindi insomma arricchire questi DVD anzitutto con grazie appunto all'aiuto all'apporto di Renzo Rossellini, che ha spiegato appunto esattamente che cosa c'era dietro ogni film e quali erano veramente i sentimenti che in quel periodo, in quegli anni muovevano Roberto Rossellini nella sua arte, insomma nella ricerca di mai della perfezione ma della verità sempre, insomma in tutta la sua opera. E poi abbiamo cercato insomma di come dire l'aiuto di critici più o meno legati a un film piuttosto che a un altro, perché magari si sono occupati nella loro carriera tra virgolette appunto di Roberto Rossellini, quindi troviamo spesso l'apporto di Enrico Magrelli, troviamo Elena da Grada, troviamo Valerio Caprara, insomma nomi anche abbastanza noti, famosi, e soprattutto abbiamo cercato di attraverso l'archivio, l'immenso archivio di Renzo Rossellini, filmati o immagini assolutamente inedite che raccontassero appunto Roberto Rossellini anche vicino alla famiglia, a contatto con i figli, insomma con tutto quello che lo rendeva tra virgolette veramente un uomo tra gli uomini. E oltre a questo c'è l'apporto fondamentale appunto dell'Istituto Luce, dei repertori dei cinegiornali d'epoca che abbiamo appunto per gentile concessione abbiamo usato per arricchire ancora di più questi film e per restituire agli appassionati un po' dell'atmosfera dell'epoca, ecco, quindi un lavoro come dire assolutamente appassionato che abbiamo fatto a braccetto insieme a Renzo Rossellini per cercare insomma di regalare un po' di quello che Roberto Rossellini avrebbe voluto donare al suo pubblico.
Volevo dire a proposito dei cinegiornali d'epoca, un artista o un uomo che il cinema è influenzato anche dal mondo che lo circonda, cioè fa un film anche pensando a quello che gli sta succedendo intorno, alle proprie angustie, alle proprie sorprese di pronto a un mondo che cambia in una direzione piuttosto che un'altra, quindi fare un film era anche legato a quello che gli succedeva intorno, quindi mettere negli extra, nei contenuti aggiuntivi del film, anche queste cose, che cosa succedeva in Italia nel momento in cui Rossellini pensa di fare un film piuttosto che un altro, è una cosa che arricchisce molto i DVD ed è una cosa unica che nessun altro DVD del mondo si può trovare.
A questo proposito devo dire che proprio il fatto che l'ispirazione un po' di tuo padre nascesse proprio da ciò che lo circondava, no? Anche dalla situazione storica che stava vivendo, mi volevo ricollegare a quello che ha detto un momento fa anche Elena a proposito della sua ricerca della verità piuttosto che della perfezione. Questa sua ricerca della verità, sia pur legata ad un contesto storico appunto contemporaneo a lui, fa sì che i film di Rossellini siano ancora moderni oggi, perché parlavano all'uomo, parlavano all'essere umano. Tante volte invece la ricerca della perfezione di un'epoca finisce con l'essere un po' fuori moda, cioè legata a quel momento storico e oggi non più così, no? Appare un po' datata. Invece tuo padre è riuscito a sfuggire a questa condanna.
Io credo
condanna.
Che tutto il pensiero alto nell'umanità è immortale. Insomma, oggi dopo 2000 anni parliamo della parola di Cristo e ed è di una modernità e di un'attualità enorme. Insomma, il Papa ce lo spiega tutti i giorni, l'attualità del pensiero cristiano, no? Della grande novità che ha portato nell'uomo. E quindi, chiaramente, se mio padre faceva un film sul Messia, su Socrate o su Pascal, nel rispetto dell'idea e del pensiero, e qui c'è anche la modernità di Rossellini, molto spesso ci sono, partiva appunto da cose considerate eresie in un'epoca che il giorno dopo o il secolo successivo diventavano la ragione pura, quindi un pensiero diverso ma attuale e sempre buono, insomma.
Dicevamo che in questa raccolta ci sono anche delle cose molto rare, tra queste per esempio l'intervista ad Allende.
Beh sì, credo di parlare anche a nome di Renzo, noi siamo molto fieri di questa cosa perché è un documento veramente preziosissimo, eccezionale. Roberto Rossellini che intervista Allende e questo DVD è prezioso per, insomma, per vari motivi, anzitutto perché, appunto abbiamo detto, perché già di per sé l'intervista è, insomma, veramente un qualcosa di assolutamente inedito, un vero e proprio documento storico che la stessa RAI faticò a trasmettere all'epoca, e infatti fu trasmesso poi solo dopo la morte di Allende. E in
dopo l'assassinio di Allende.
Sì.
Allende era il presidente della Repubblica Cilena, che aveva creato un governo di larghissima composizione per creare una società nuova, un governo del dopoguerra. Insomma, il Cile e Allende aveva fatto questo esperimento. La pacificazione veramente tra tutte le componenti popolari delle nazioni. E invece l'intervista fu fatta, non fu passata a nessuna televisione, poi ci fu un colpo di Stato in Cile del generale Pinochet, militare, e la prima cosa che fecero, entrarono alla presidenza della Repubblica come al Quirinale e ammazzarono con colpi di mitra Salvador Allende. E da lì dopo, e quello era l'11 settembre del 73, un altro 11 settembre tragico, quindi Allende è morto, subito dopo la morte la RAI mise in onda a mezzanotte peraltro questa intervista a Salvador Allende.
Grazie a Enzo Biaggi.
Sì, che la conduceva. Sì.
E quindi abbiamo, diciamo, ci è sembrato veramente giusto riproporre al pubblico questo documento così importante, che è veramente un compendio di valori universali, perché se si ascolta bene questa intervista, le domande che Roberto Rossellini pone, si capisce veramente la profondità sia del pensiero rosselliniano, ma soprattutto quella curiosità anche sociale, antropologica che muoveva Rossellini.
Quindi ancora una volta l'opera di tuo padre dimostra di essere di un'attualità straordinaria, di poter parlare alla contemporaneità che noi viviamo appunto anche oggi. Come mai secondo te tuo padre aveva questa capacità, anche se vuoi di precorrere i tempi, no? Perché in fondo un pochino...
Perché mio padre, quando gli si chiedeva perché aveva paura di vedere i suoi film del passato, diceva che perché gli imponevano di guardarsi indietro, e guardare dietro gli dava le vertigini. Si sentiva bene guardando solo davanti, e anche facendo dei film di storia, sulla storia, aveva preso una frase del Talmud che diceva: quando non sai da dove andare e sei smarrito, guarda da dove vieni, che era una parola da pastori, perché per capire il percorso della propria strada, come indicazione, se uno non sa da dove viene non riesce neanche a capire dove andare. E questa era una delle degli elementi cardine del pensiero di Roberto Rossellini, mio padre Roberto Rossellini: guardare da dove venivamo per capire in che direzione andare, ma per guardare avanti. Uh-huh. E quindi guardando avanti è la sua modernità. Guardare l'oggi per capire il domani e anche il dopodomani e le future generazioni, e dare delle indicazioni alle generazioni. Questo era il suo cinema.
Grazie allora a Renzo Rossellini e grazie a Elena Catozzi di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo quindi per La Flamingo Video, una quindicina di titoli sono già usciti, il progetto ancora continua, titoli appunto dei film e del cinema di Roberto Rossellini. Grazie.
Grazie a Radio Vaticana e grazie a Rosario che ogni tanto mi ospita per parlare del mio papà.
Grazie mille.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che torneremo a parlare di cinema sabato prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.